Allora, buonasera a tutti, diamo inizio a questo consiglio in presenza. E prima di iniziare il consiglio, prendiamo due minuti per onorare la presenza del nostro concittadino Samuele Rivi, sportivo, atleta professionista che ha partecipato all'ultimo Giro d'Italia. Sì, magari Samuele, se vuoi venire. Perfetto, diamo allora inizio a questo consiglio comunale, seguito anche in diretta streaming audio nelle abitazioni. E prima dell'appello, sì, mi sto guardando in giro, cercare di capire chi manca, chi. Sì, sì, il tight è anche giustificato, chiedevo della consigliera di minoranza, doveva arrivare? Perfetto. Ok, ti ringrazio consigliere Weber. Segretario, se vuoi procedere cortesemente.
Buonasera. Casa Grande Susanna.
Presente.
Concin Mariano.
Presente.
Dal Fovo Michele. Presente. Dalla Brida Danilo. Presente. De Vigili Danilo. De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia. Presente. Gasperetti Bruno. Presente. Girardi Cristian. Kaiserman Alessio. Presente. Martinatti Sara. Presente. Merlo Nicola. Pellegatti Matteo.
Presente.
Roncador Rosa. Presente. Tait Andrea.
Assenza di giustificato.
Giustificato. Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Zenari Carlotta. Assente giustificata. Ok. Ok. Zenari Carlotta, presente.
Ok, con 17 Presenti, diamo inizio al consiglio nominando prima però gli scrutatori. Chiedo a Federico Tottolo.
Va bene.
Ok, Marco Weber. Ok, grazie. Allora, passiamo allora al primo punto dell'ordine del giorno, che è un'interrogazione del consigliere dei Vigili di Giorgio sulla pipì dei cani sui muri. Prego, consigliere dei Vigili.
Per quanto si cerchi di sensibilizzare, ci sono ancora troppi possessori di cani che, calpestando le regole minime della convivenza civile, ignorano le norme e lasciano che i loro amati animali facciano le loro deiezioni in qualche angolo del paese, persino del centro storico, senza provvedere poi a pulire. Quello che da molti è considerato un peccatuccio veniale, ovvero la pipì su qualsiasi superficie venga comoda al cane per liberare la vescica, dai proprietari di casa e dai negozianti non è più considerato tollerabile. Costoro sono costretti a lavare i muri esterni con acqua e candeggina per eliminare macchie e cattivi odori causati dall'urina dei quadrupedi. È evidente che è necessario fare qualcosa per evitare che, soprattutto nella bella stagione, il problema si acuisca ulteriormente. Per questo chiedo se da parte dell'amministrazione comunale c'è l'intenzione di adottare provvedimenti utili alla risoluzione del problema, anche con ordinanze che disciplinino l'argomento, dando maggiori poteri alla polizia locale.
Grazie, consigliere. Penso che risponda il sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto vado a leggere la risposta. Premesso che il sottoscritto e l'amministrazione hanno cercato già nel corso della passata legislatura di tenere alta l'attenzione rispetto alla pulizia e al decoro della borgata, anche rispetto alle deiezioni e all'urina dei cani. Sono numerosi anche i provvedimenti messi in campo. Sanzioni per chi non portava con sé i sacchetti o similari per la raccolta delle deiezioni, aumento delle sanzioni fino a 450 euro per chi viene sorpreso a non raccogliere la deiezione, uscite in borghese degli agenti di polizia al fine di controllare il territorio. Qualche anno fa con il corpo di polizia locale e con il comandante dell'epoca si era studiato un provvedimento proprio per l'urina dei cani, ma alla fine lo stesso risultava di difficile applicazione e scontava carenze normative. Inutile ricordare come peraltro evidentemente sono i padroni dei cani che vanno sensibilizzati e che gli animali non hanno colpa per lo scarso senso civico di alcuni loro padroni. L'amministrazione sta adottando il regolamento di polizia urbana di cui il nostro comune è attualmente sprovvisto e dall'interno di tale regolamento si sta verificando la possibilità di prevedere anche il regime sanzionatorio per gli imbrattamenti dell'urina dei cani.
Grazie sindaco.
Allora parto con una prima osservazione che vorrei fare al Presidente del Consiglio, a Mariano Concin. Questa interrogazione è stata datata il 3 aprile da parte mia presentata ed è stata consegnata il giorno 12 maggio dopo 39 giorni dalla mia presentazione. Il regolamento del Consiglio Comunale, regolamento interno, recita l'articolo 20 che all'interrogazione del sindaco o assessore competente sono tenuti a dare risposta scritta entro termini 15 giorni dalla data di presentazione. Per cui l'interrogazione è stata, l'ho ricevuta 24 giorni dopo la scadenza e immagino che questo regolamento debba essere rispettato da tutti, dal sottoscritto e anche da chi è in maggioranza. Per cui io chiedo al Presidente del Consiglio che venga in qualche maniera ordinato o comunque regolato questo aspetto. Capisco che sono giorni impegnativi per tutti e che tutti siamo stati impegnati in altre cose. Però è evidente che 15 giorni dopo è un significato diverso rispetto a un'interrogazione che uno riceve dopo 2 mesi, insomma. Potrebbe in quel momento anche l'argomento sgonfiarsi ed essere privo, diciamo, di significato. Questa come prima osservazione di carattere burocratico. Ora, vengo alla risposta del sindaco. Qualcuno mi aveva sollevato questo problema nei mesi scorsi, come un argomento fondamentalmente anche poco importante, soprattutto in questo momento dove tutte le persone siamo tutti impegnati, diciamo, nel Covid, per cui era stata, diciamo, anche una sorta di critica rispetto all'argomento apparentemente banale. Però io invece credo che sia un problema molto importante, dove stranamente pochi parlano, quasi nessuno. Ho letto con interesse tempo fa un sindaco che proponeva addirittura la anagrafe canina con banca DNA, per cui per combattere l'altro sconcertante anche fenomeno che sono le deiezioni canine, a parte le deiezioni, diciamo, liquide. Strano che in un'epoca dove i cani sono trattati o gli animali sono trattati come le persone, pochi si pongano seriamente questi problemi. Premetto che chiaramente io non ho nulla contro gli animali, ci mancherebbe, insomma, è giusto che ognuno abbia la possibilità di stare insieme ai propri animali e da parte mia non c'è nessun pregiudizio in questo senso. Sulla strada o passando per le strade, a volte immagino che anche voi potete vedere sui palazzi o sulle case dei cartelli con la mia casa non è una toilette, il vostro cane fatelo andare da un'altra parte, eccetera. Per cui delle lamentele da parte dei nostri cittadini, e anche per strada è facile vedere queste irrigazioni lungo i nostri marciapiedi, che oltre che essere, diciamo, chiaramente dal punto di vista estetico molto brutti, sono anche fonte di odori, di malodori. A parole siamo tutti seguaci di Greta, immagino, no? Quella ragazza che quella ragazza che in qualche maniera era per il cambiamento climatico e per la lotta contro il surriscaldamento globale, no? Però nessuno pensa al fatto che qualcuno poi alla fine dei conti deve pulire quelle cose, no? Per cui deve darsi da fare, pulire la strada, la propria casa dall'urina dei cani. E tutti, dall'altra parte, vogliamo passeggiare per una strada pulita, fermarci davanti alle vetrine dei nostri negozi e guardarle con un po' di calma, insomma, no? La stessa questione fondamentalmente dei cassonetti, no? Per cui appartiene alla stessa identica famiglia, per cui immondizia per strada, fuori dai pidoni, con un atteggiamento di menefreghismo per la cosa pubblica. E quando troviamo le strade pulite o i cassonetti liberi non è per grazia ricevuta, sappiamo perfettamente che evidentemente l'amministrazione comunale, eccetera, mette a disposizione delle persone che paga per occuparsi di questo problema, per cui tutta l'intera comunità. Da fare secondo me un'aggiunta, oltre che l'aspetto chiaramente repressivo o comunque di controllo citato dal sindaco nella propria risposta, esiste anche un aspetto legato ad alcuni aspetti educazionali, in modo particolare la scuola, ma anche la famiglia, attraverso, diciamo, delle campagne informative per quanto riguarda la scuola, con diffusione anche dei principi ambientali. Sappiamo peraltro che già nelle nostre scuole ci sono dei processi in atto che incoraggiano e in qualche maniera stimolano i ragazzi al rispetto dell'ambiente, sensibilizzano i nostri cittadini e la comunità ad una maggiore responsabilità, attenzione alle questioni ambientali. Ora, la questione ambientale e la questione in generale per me ha delle connessioni che non sono solamente di tipo pratico, insomma, per cui l'urina nella strada o sui muri, ma anche questioni economiche e questioni anche di tipo sociale, per cui accanto al concetto di educazione ambientale si avvicina il concetto di educazione alla sostenibilità, per cui un concetto molto più ampio che non riguarda perciò solamente l'ambiente, ma anche l'economia e la società, per cui i diritti, la salute e il rispetto per gli altri. Basta guardare anche l'ordine del giorno della nostra, del nostro Consiglio Comunale, esistono delle mozioni sulla valorizzazione delle piste ciclabili piuttosto che sul biotopo, insomma, o sulle barriere architettoniche. Sono tutti, diciamo, degli argomenti che sono connessi tra di loro. Ecco, in conclusione, cercando anche di rispondere a quella critica che alcuni mi avevano sollevato sul fatto di questo problema apparentemente banale, io credo che esistano due soluzioni, aspetti repressivi, e da questo punto di vista io non posso altro che prendere atto delle risposte del sindaco, concordo, immagino che chiaramente non è un problema di oggi, per cui soluzioni sono state attuate negli anni anche passati, ma la mia era specifica su una ordinanza del sindaco all'interno del regolamento di polizia urbana che deve essere fatta. Avevo fatto una piccola così inchiesta tramite i vigili urbani, mi dicevano che loro non sono in grado di ordinare o di in qualche maniera di intervenire quando la pipì viene fatta sulla casa di qualcuno perché è proprietà privata, no? Per cui da questo punto di vista hanno bisogno di un'ordinanza, non è sufficiente la sorveglianza esterna per sanzionare, ma un'ordinanza per poter in qualche maniera intervenire. Alcuni comuni come Riva del Garda, Rovereto, questa ordinanza ce l'hanno, per cui la mia interrogazione era anche quella di stimolare questa ordinanza e di farla, oltre che di fare il regolamento di polizia urbana. Per cui aspetti repressivi, penso che una delle cose più importanti sia anche comunque un'ordinanza, altrimenti i vigili hanno poche carte da giocarsi, e poi anche chiaramente dall'altra parte, visto il problema un po' più ampio, incentivare campagne di educazione ambientale, di sviluppo sostenibili con la scuola e anche con progetti specifici, come ad esempio, io le metto insieme, le piste ciclabili e lo sviluppo del verde, per cui alberi, pianti, giardini e parchi. E aggiungo per ultimo, non meno importante dei punti precedenti, ci butto dentro anche la questione dei parcheggi e la zona a traffico limitato. Da questo punto di vista prendo atto della volontà del sindaco, non posso che insomma ritenermi chiaramente soddisfatto, soprattutto sull'ultimo punto, dove auspico che questo regolamento della polizia urbana venga fatto e che in qualche maniera la nostra polizia locale abbia anche uno strumento per poter comunque essere da deterrente un po' più efficace.
Grazie Consiglio dei Vigili. Solo una risposta da parte mia alla prima parte del suo intervento relativa al ritardo della risposta all'interrogazione, sì, probabilmente è sfuggita. Io personalmente chiedo venia perché poi nell'ordine dei lavori tante cose mi sfuggono, se non mi aggrappo un po' un attimino al segretario, ok, ma così colgo l'occasione per ringraziarti del ricordare questa mancanza.
Non voleva essere assolutamente un'accusa nei tuoi confronti, era che io credo che abbia un significato anche il botta risposta, magari le cose poi si modificano nel tempo, per cui diventa magari più difficile riuscire a sostenere il motivo per cui uno ha fatto un'interrogazione, cioè tutto qua, ma un appunto, cioè, che ha un significato molto blando, insomma.
Ok, nella correttezza tenevo giusto dirlo quello che pensavo.
Grazie.
Va bene, lascio la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Ma sulla questione appunto sull'ordine dei lavori, sulle tempistiche di risposta all'interrogazione, devo dire che quando la risposta è prettamente politico-amministrativa noi cerchiamo naturalmente di rimanere sempre nei tempi. Molte volte però, come nel caso di molte interrogazioni che discutiamo oggi, c'è bisogno di un supporto tecnico, come in questo caso io avevo chiesto una relazione al comandante della Polizia Locale, quindi ho atteso quella relazione correttamente prima poi di stendere la risposta definitiva. Ci tenevo, visto che discutevamo di questo argomento, che io concordo non essere assolutamente un argomento banale, ma anzi devo dire una problematica abbastanza diffusa, molto spesso anche con i colleghi di altri territori si discute del problema delle deiezioni, dell'urina dei cani, degli imbrattamenti e quindi del scarso decoro che questo poi porta all'interno delle borgate e dei paesi. È un problema difficile da affrontare, va affrontato con molteplici strumenti sicuramente. Volevo dare anche la notizia sul, lei citava prima mi pare la banca del DNA, che era una questione che anche noi ancora qualche anno fa avevamo letto e ci eravamo subito interessati. Chiaramente questo però comporta ci vuole una legge sostanzialmente in Trentino per questo. Posso dirle che il Consiglio delle Autonomie si è espresso su una proposta di disegno di legge del consigliere Zeni, credo, già l'anno scorso, nel 2020, alla fine del 2020, quindi il Consiglio delle Autonomie di Trento ha dato parere positivo rispetto ad una proposta di legge che però deve essere regionale e non quindi provinciale, e quindi l'auspicio è che si possa addivenire a questo tipo di possibilità, perché qualcuno ride evidentemente quando si parla di DNA, delle deiezioni dei cani, però credo che potrebbe essere forse in questo momento l'unico strumento a disposizione delle amministrazioni per riuscire a sanzionare poi i proprietari dei cani che non rispettano le regole, perché altrimenti devo dire è molto molto difficile riuscire a farlo anche con i numeri che scontiamo come polizia locale. Devo dire che in realtà qualche iniziativa interessante anche nella nostra borgata ed anche rispetto al decoro che questo comporta è stata presa non direttamente, devo dire anche non su suggerimento dell'amministrazione comunale, ma proprio su iniziativa libera per esempio della nostra scuola materna. I bambini della scuola materna qualche mese fa ci hanno riportato una serie di disegni fatti da loro esattamente per cercare di sensibilizzare un po' gli adulti rispetto alla problematica delle deiezioni dei cani e dell'urina dei cani. Con la giunta e con la consigliera delegato abbiamo anche cercato di rendere visibili questi disegni, c'è anche credo un accordo con i commercianti, con molti commercianti che hanno aderito per mettere in vetrina questi disegni dei ragazzi del nostro centro storico, proprio per cercare di portare una sensibilizzazione, cercare di discutere di un tema che ripeto per me è tutt'altro che banale, anche perché la pulizia del territorio, l'attenzione al decoro comportano risorse, utilizzo di risorse, quindi in un momento in cui noi oggi a Mezzo Lombardo oggi abbiamo tre operai comunali, ricordo che a Mezzo Lombardo fino a 10-15 anni fa parlavamo di una decina di unità di operai comunali, abbiamo fortunatamente portato a termine un concorso con il comune di Mezzocorona e quindi riusciremo ad assumerne due per sostituire gli ultimi due pensionamenti, ma voglio dire non abbiamo chissà quante persone che si possono dedicare anche alla pulizia del decoro, ci sono naturalmente poi tutti i progetti speciali che non dipendono evidentemente quindi interamente dalla nostra struttura, come l'azione 19, come il progetto del BIM, però naturalmente c'è un impiego di risorse non indifferente. Stiamo anche acquistando una macchina operatrice per la pulizia dei marciapiedi per aiutarci in tal senso, però crediamo veramente che la risposta non possa essere acquistare più materiale per la pulizia, ma debba essere evidentemente una maggiore comunicazione, una maggiore sensibilità, un maggiore senso civico da parte naturalmente dei padroni dei cani.
Ricordo che alle interrogazioni risponde il diretto proponente, il sindaco, eventualmente l'assessore delegato. Perfetto, andiamo avanti col secondo punto dell'ordine del giorno che prevede l'interrogazione sempre del consigliere dei Vigili Giorgio sull'unità di crisi COC anno 2020. Prego, consigliere.
Con la presente si interroga la Giunta Comunale per sapere se tutti i componenti e i consulenti del Centro Operativo Comunale, COC 1, unità di crisi istituita con decreto del Sindaco in data 9 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno effettuato o sono intenzionati ad effettuare il vaccino anti-Covid-19. A quattro righe la domanda era molto semplice. Non mi sembrava il caso di far premesse particolari, era solamente una voglia di conoscere se effettivamente i nostri componenti e i nostri consulenti di questa importante commissione avevano in qualche maniera ricevuto il vaccino o erano intenzionati perlomeno a farlo, ecco. Poi magari in replica spiegherò il motivo dell'interrogazione in maniera un po' più articolata.
Grazie consigliere Vigili, prego sindaco.
Grazie presidente. In riferimento all'interrogazione pervenuta in data 26 aprile 2021, protocollo 3761, si comunica che l'amministrazione comunale non è in possesso delle informazioni richieste né ha il titolo per richiedere in assenza di norme specifiche al riguardo.
Grazie. Prego, consigliere De Vigili.
Anche questa interrogazione è nata un po' dalle domande di alcuni cittadini che mi hanno posto, in qualche maniera evidentemente non avevo assolutamente, non conoscevo problemi particolari all'interno della commissione o dei componenti, per cui premetto che non c'è assolutamente nulla di personale nei confronti dei componenti o di altri, insomma, ecco. Mi sembrava interessante saperlo e vi spiego il perché. Ora, mentre il nostro governo continua ad allentare le misure di sicurezza per le persone che sono completamente vaccinate contro il coronavirus e il paese inizia ad aprile, da oggi sappiamo che l'utilizzo della mascherina per gli esterni non è più obbligatoria se non quando esistono degli assembramenti o delle situazioni a rischio, molti datori di lavoro, aziende, famiglie e gruppi di amici si trovano nella posizione, a volte molto scomoda, di dover chiedere stato di vaccinazione agli altri. Molti sono riluttanti a tali domande e affermano che chiedere o richiedere la prova della vaccinazione è una violazione della legge sulla privacy. Se qualcuno chiede il tuo stato vaccinale, digli che non hai il diritto di saperlo. Tu non hai il diritto di saperlo. Spesso questo diventa una specie di legge. Ecco, la risposta all'interrogazione dell'amministrazione comunale è in parte su questa falsa riga, no? Non siamo in possesso dell'informazione che ci chiedi, né abbiamo titolo per richiedere queste informazioni in assenza di norme specifiche al riguardo. Questo, secondo me, è da considerare un malinteso comune e sbagliato. Citare l'assenza di norme specifiche come motivo per non rilevare lo stato di vaccinazione è invece, a mio parere, una reazione spesso istintiva che si trasforma rapidamente in una dichiarazione che appunto suona come la legge, è la legge che lo stabilisce, la privacy, tu non hai diritto di sapere queste cose. Allora, cosa ci dice la legge? Cosa dicono gli esperti di diritto sanitario e di bioetica? La regola sulla privacy include disposizioni atte a proteggere le informazioni sanitarie di una persona dalla condivisione, ossia che lo sappiano anche gli altri, senza il loro consenso, no? La legge, tuttavia, si applica solo a specifiche categorie, è una legge che si applica solo a determinate categorie legate alla salute, come il sottoscritto, i medici, gli assicuratori, i fornitori di servizi sanitari. Ciò significa che anche se il tuo amico, il tuo ristorante preferito o il tuo negozio di alimentari condividessero pubblicamente dettagli privati sulla tua salute che tu gli hai rivelato, non violerebbero la legge perché non sono parte di una delle categorie legate alla salute. Io gli dico a uno che ho l'epatite e questo lo dice a un altro, l'altro che dice qualcosa che riguarda me stesso non viola nessuna legge. Non c'è dunque nulla nella legge sulla privacy che vieti di chiedere alle persone informazioni sulla loro salute, compreso lo stato di vaccinazione, o richiedere la prova che le informazioni siano accurate. Non è un divieto chiedere a qualcuno informazioni sanitarie sulla tua salute o su quello che riguarda il tuo mondo sanitario. Banalmente, anche il referto di un tampone è un dato sanitario, eppure è conosciuto da tutti. Chi può legalmente chiedere informazioni sul mio stato di vaccinazioni? Secondo le leggi statali ci sono pochissime situazioni in cui le aziende, le compagnie aeree, i datori di lavoro, le scuole non possono chiederti il tuo stato di vaccinazione o dimostrare la tua scheda di registrazione del vaccino. Se queste due cose poi sono efficaci nel tenere le persone non vaccinate fuori dal tuo negozio o dal tuo ristorante è una questione diversa. Faccio un esempio, la certificazione verde per potersi muovere in tutta Europa. Quella certifica che io ho fatto uno stato vaccinale, è una cosa pubblica. Tuttavia sarebbe una violazione della privacy se il sottoscritto, il tuo medico, condividesse il tuo stato di vaccinazione senza il tuo consenso a qualcuno che te lo ha chiesto. Nessuno può chiamare il tuo medico e dirgli: mi scusi, voglio che mi dica se il cliente in piedi di fronte a me è vaccinato o meno, in quanto medico mi è vietato condividere tali informazioni senza il permesso del mio paziente. Ora, i datori di lavoro, tutti, sono inoltre legalmente autorizzati a chiedere o richiedere la prova della vaccinazione da parte dei dipendenti. Ad esempio, io l'altro giorno sono andato a farmi un'igiene dentaria dal mio dentista, nella parete, diciamo, del suo studio, il sottoscritto e tutti i dipendenti di questo ufficio, di questo studio, è vaccinato per contro il Covid. Per cui dichiara pubblicamente non solamente che lui è vaccinato, ma anche che chi lavora con lui è vaccinato, per cui gliel'ha chiesto, no? Non c'è alcuna violazione di legge del datore di lavoro nel porre tale domanda. È obbligatorio rispondere? E qui c'è il nocciolo della questione. No, non è assolutamente obbligatorio. Puoi sempre rifiutare di condividere il tuo stato di vaccinazione. Io posso chiederti, tu hai la vaccinazione? Io lo posso, ho il diritto di chiedertelo, sono il tuo datore di lavoro. Tu hai il diritto di non rispondere. Tu hai il diritto di dire, guarda che non sono cose che io voglio dirti. Ci saranno probabilmente delle conseguenze se scegli di non rivelarlo. La legge non vieta alle aziende che servono il pubblico di richiedere la vaccinazione di lavoratori e clienti. Peraltro, è anche nell'autorità di uno Stato la facoltà di approvare nuove leggi che ne vietano l'occupazione e il lavoro. Pensate ad esempio ai sanitari, no? Entro il 31 dicembre di quest'anno, se i sanitari non si vaccinano, ci potrebbero essere delle conseguenze che in qualche maniera o li demansionano o addirittura li possono anche allontanare, no? O anche determinate condizioni di ingresso o determinate regole relative ai vaccini, al mascheramento, al distanziamento sociale. Io entro in un negozio, sei vaccinato, non sei vaccinato, non vuoi rispondermi, non entrare nel mio negozio. E allora, quando è opportuno chiedere lo stato vaccinale? Ciò dipende in gran parte dalla situazione e dai fattori di rischio. I luoghi in cui potrebbe esserci un aumento del rischio di trasmissione, come un posto di lavoro al chiuso, affollato, concerti o manifestazioni pubbliche, è facilmente comprensibile il motivo per cui le persone o responsabili potrebbero volerlo chiedere. Io sono entrato qui e mi hanno detto, guarda che devi metterti la mascherina, altrimenti non puoi entrare. Penso che il sindaco abbia tutta l'autorità per dirmi, se non metti la mascherina non partecipi al consiglio comunale. I datori di lavoro dovrebbero sentirsi a proprio agio nel chiedere lo stato vaccinale quando la risposta è rilevante per la sicurezza, del tutto appropriato, dato che quello che sappiamo di Covid, dire che il datore di lavoro ha il diritto, e io aggiungo anche il dovere, di fare tutto il possibile per ridurre il rischio per tutti. Fondamentale, evidentemente, avere conversazioni rispettose, trasparenti, sul motivo per cui devi conoscere lo stato di vaccinazione di qualcuno, spiegare adeguatamente per cosa verranno utilizzate le informazioni raccolte e come. Entrano a San Giovanni persone che non vogliono indossare la mascherina, no? Cosa facciamo? Noi abbiamo tutto il diritto e il dovere di indicare la porta a queste persone, se non dovessero recepire l'obbligo di mettersi la mascherina. Sarà lui poi a decidere, no, me ne vado, non voglio farlo. In conclusione, in merito al contenuto della risposta dell'amministrazione comunale all'interrogazione da me presentata, non era una domanda a trabocchetto, non accertare lo stato vaccinale dei componenti o consulenti di un'unità di crisi è sbagliato per due motivi. E soprattutto quando mi si risponde perché non si ritiene di aver titolo per richiedere tali informazioni. Ora, come ho spiegato, non esiste alcuna legge che affermi che l'amministrazione pubblica non possa chiedere lo stato vaccinale rispetto al Covid-19 durante la pandemia. La stessa amministrazione pubblica mi dice di indossare la mascherina per entrare qui. Secondo punto, i funzionari pubblici, ed in particolare chi ha responsabilità politica della gestione dell'emergenza, dovrebbero guidarci e orientarci verso comportamenti adeguati e coerenti. Ricordo anche il recente appello dell'azienda sanitaria a tutti i sindaci in merito alla vaccinazione, di in qualche maniera incentivare o spingere tutta la popolazione con più di 60 anni di età di vaccinarsi, quanto è importante, lo sappiamo perfettamente, essendo una fascia a rischio, per cui il sindaco chiede ai nostri anziani di vaccinarsi, è coerente con la lotta alla pandemia, dà il buon esempio e non induce in errore, perché così facendo si rischia di erodere la fiducia delle persone. Mentre le persone che il sindaco ha vicino, il consulente, io faccio parte, sono il capo di una commissione, ti chiedo se si sei vaccinato o meno, insomma, poi sei libero di non rispondermi, ma io ho il dovere di chiederlo, no? Ci sono chiaramente mille ragioni per non sottoporsi al vaccino, ad esempio perché portatori di determinate patologie, stati allergici gravi, e si può essere anche contrari alla vaccinazione, può essere un novax, e in tal caso sarebbe interessante conoscere le motivazioni per capire le diverse posizioni. Ma c'è una grande differenza tra la gente normale e chi è un portatore di una responsabilità pubblica, che ha la delega della comunità, che è ricevuta per fare l'interesse pubblico e quello della comunità. I componenti di una commissione tecnica contro il Covid devono dimostrare coerenza tra la finalità del loro mandato e il loro impegno concreto. Non voglio nemmeno pensare che qualcuno all'interno della commissione possa essere o ritenersi contrario alla vaccinazione. Quindi, se dici che è importante vaccinarsi, che ti aspetti che tutti si vaccinino, ti devi vaccinare anche tu. Cosa penseremmo se chiedessero al Papa: Santità, lei va in chiesa la domenica? E lui declinasse la risposta o rispondesse: sono fatti miei. Sappiamo tutti che i personaggi pubblici hanno alcuni obblighi morali, se no c'è sempre la possibilità di restare anonimi, non partecipando a commissioni tecniche e quindi senza la pretesa di insegnare nulla a nessuno. Ma soprattutto, quando qualcuno chiede il tuo stato di vaccinazione, in cui il vaccino riguarda un nuovo virus che ha causato una pandemia con quasi 4 milioni di decessi nel mondo, e lavori in un ospedale, in una casa di cura, in un ambulatorio medico, o sei un insegnante, sei uno studente di una scuola, di un'università, o sei un consulente di un comitato tecnico istituito per il contenimento e la gestione della pandemia, io penso che dovresti essere in grado di capire che questo è un valido motivo per un'invasione della tua privacy, un atto di responsabilità civile nei confronti di tutti.
Grazie consigliere De Vigili, ricordo al consigliere De Vigili, ma anche a tutti i consiglieri, che nell'attività di replica forse è il caso di mantenerci poi in quei 5 minuti previsti dall'articolo 20 dello statuto, del regolamento, scusa, del Consiglio Comunale. Prego, sindaco, se breve replica.
Grazie presidente, ma sarò brevissimo perché avevo affidato evidentemente alla struttura tecnica la risposta, in quanto mi pareva che le cose non fossero esattamente come le ha appena descritte il consigliere De Vigili. A noi risulta che la pubblica amministrazione può trattare evidentemente i dati sanitari quando c'è una norma che regolamenta come farlo e che preveda di farlo. Attualmente non ci risulta ci sia una norma di tale tipo, e per cui per noi questa è una cosa che non è possibile fare. A parte che, tra il resto, i componenti del COC non sono legati da alcun rapporto di lavoro con il Comune di Mezzo Lombardo, in questo caso, per cui andremo ancora oltre nella difficoltà di reperire tali dati. E rispetto a quello che diceva il consigliere, a me risulta che a febbraio il garante della privacy sia intervenuto in maniera puntuale e precisa, e possiamo discutere se questo sia un bene, un male, possiamo essere d'accordo, possiamo assolutamente non essere d'accordo, personalmente magari posso anche non essere d'accordo, ma ha rilevato come i dati sanitari né tra colleghi né tra datore di lavoro e dipendenti possono essere né richiesti né divulgati.
Grazie sindaco.
Secondo, ribadisco allora, che sì, non sono assolutamente d'accordo.
No, la replica è stata fatta, il sindaco ha risposto.
Ho detto che non sono d'accordo.
Nei tempi, perfetto, ok. Grazie consigliere Vigili. Passiamo al terzo punto del giorno, sempre l'integrazione delle liste Crescere Insieme e Futuro Insieme sulla piscina intercomunale. Prego, consigliere Weber. consigliere Zenari, visto che...
Premesso che il sindaco e la sua maggioranza durante la campagna elettorale avevano annunciato con grande clamore di aver trovato un accordo con l'amministrazione di Mezzocorona riguardo alla realizzazione della piscina intercomunale su un terreno del comune di Mezzocorona, e considerato che dall'insediamento della nuova maggioranza sono circolate delle voci, però a distanza di diversi mesi non è apparsa nessuna comunicazione ufficiale e a quanto ci risulta non è stato presentato alcun atto pubblico che possa aiutare a comprendere lo stato del progetto, si chiede a sindaco e agli assessori competenti a che punto è il progetto della piscina e più in particolare se è stato perfezionato o definito l'accordo con il comune di Mezzocorona e nel caso quali siano le basi del suddetto accordo. E si chiede inoltre se sono state effettuate delle valutazioni economiche sugli investimenti iniziali, nonché sui costi di gestione dell'impianto, anche in rapporto al bacino di utenza potenziale.
Grazie, consigliere Zenari. Replica del sindaco, prego.
Grazie, presidente. Vado a leggere la risposta all'interrogazione. Premesso che il giorno 25 maggio 2021 le amministrazioni di Mezzocorona e Mezzolombardo hanno sottoscritto un protocollo di intesa storico volto alla collaborazione tra i due territori. Al primo punto si parla esattamente del centro natatorio intercomunale, per il quale, ricordiamo, nel bilancio di previsione recentemente approvato sono stati stanziati 10.000 euro per la progettazione preliminare. L'accordo recita: piscina intercomunale, le amministrazioni si impegnano ad individuare un'area, ad avviare nel breve periodo una prima progettualità specifica per la realizzazione di una piscina intercomunale e a ricercare i relativi finanziamenti per raggiungere detto obiettivo comune.
Prego.
Mi sembra che la risposta sia stata abbastanza puntuale, l'unico magari punto che vorrei sottolineare è se si ha un'idea del bacino di utenza che poi andrà ad utilizzare la piscina.
Grazie. Prego, sindaco.
Sì, allora noi siamo in attesa, peraltro credo che dovrebbe avvenire davvero nel breve periodo, di una prima bozza di studio di fattibilità che il Comune di Mezzocorona aveva in qualche maniera fatto realizzare, perché voi avete visto nel bilancio di previsione sono stati stanziati 10.000 euro per la progettazione preliminare, questo è l'investimento che in questo momento la nostra amministrazione e quella di Mezzocorona intendono mettere sul piatto per capire evidentemente le potenzialità di un intervento di questo tipo. È evidente che poi la grossa partita, il grosso lavoro, tutto quello che servirà fare nei prossimi mesi sarà naturalmente presentare questo progetto all'amministrazione provinciale per cercare di capire che tipo di possibilità ci sono per addivenire a un finanziamento. Perché? Perché una volta che abbiamo individuato un'area, e l'area è stata individuata, abbiamo ribadito peraltro anche in quel incontro tra le due amministrazioni comunali del 25 maggio che rispetto a questo progetto, rispetto al passato, e ricorderete bene che sono state molte le mani messe avanti anche nel nostro programma elettorale ed in campagna elettorale su un tema come questo, proprio perché sappiamo che i cittadini sono abbastanza disillusi rispetto a questa opera, perché per 50 anni se ne è parlato, più volte si è arrivati vicini ad una realizzazione ma non si è mai arrivati a concretizzarla. Quindi nella consapevolezza di questo noi abbiamo prima di tutto voluto individuare un'area che sia già pubblica, un'area quindi che non necessiti di espropri, che non necessiti di acquisizioni, che non necessiti soprattutto di reperire risorse per doverla acquistare. Fatto questo passo, che è stato fatto, abbiamo chiesto un progetto di massima per cercare esattamente di capire, uno, quello che chiedeva anche il consigliere Zenari giustamente, cioè rispetto a quale bacino d'utenza può avere questo tipo di centro natatorio, ma dall'altra parte anche rispondere alla legittima domanda, al legittimo quesito che le amministrazioni tutte in questo momento si stanno ponendo, e cioè quali potrebbero essere i costi di realizzazione, per poi capire innanzitutto se sono congrui e naturalmente proporzionati anche al periodo che stiamo vivendo in questo momento. Dall'altra parte cercare di capire come muoversi, perché non esiste solo la provincia, non esiste solo l'amministrazione provinciale come fonte di approvvisionamento, qualche idea in ballo c'è, però ripeto, finché non abbiamo un'idea dei costi, che sappiamo benissimo in un preliminare piuttosto che in uno studio di fattibilità non potranno essere super precisi, ma ci potranno dare l'indicazione su come, dove e quando muoversi.
Fare un brevissimo
punto. Grazie Sindaco. Sì, per...
Se posso permettermi, ecco, magari invece di concentrarci solo sui costi dell'effettuazione della piscina, magari ecco anche su quelli del mantenimento, che sono poi quelli più cospicui.
Grazie Consigliere Zanari. Passiamo al quarto punto del giorno, interrogazione delle liste Crescere Insieme, Futuro Insieme, sull'avanzamento dei lavori Ferrata Valderri. Prego, consigliere Weber. Ok, prego, consigliere Dalla Brida.
Merda Lombardo, 28 aprile 2021. Trasparenza sulla, sulla ferrata della Val d'Erri. Nell'accordo di programma del 23/07/2018, sottoscritto tra la comunità rotaliana Konigsberg e i comuni facenti parte della stessa per l'utilizzo delle risorse della FST, Fondo di Sviluppo Strategico, al comune di Mezzo Lombardo venivano assegnati €684.605 per la realizzazione di una via ferrata in località Val d'Erri a Mezzo Lombardo. Nella nota al DUP, a pagina 128/9, vengono previsti €880.000 per la realizzazione di ferrata, ponte di Betano e parcheggio. Ripeto, ponte di Betano e parcheggio. Fonti ricavati da Fondo Strategico Territoriale, GAL e risorse dell'amministrazione. Sollecitati da numerose richieste ricevute da privati, cittadini ed associazioni, i consiglieri firmatari chiedono che sia fatta trasparenza sullo stato di avanzamento di questo progetto e sui tempi di realizzazione dell'opera in oggetto e delle eventuali opere collaterali. Citiamo ad esempio il parcheggio Torresela, presso il Giardino dei Frutti Dimenticati, del quale, dopo la delibera datata 27/5/19, che ne approva il progetto definitivo e a seguito di una notevole spesa di redazione dello studio di fattibilità, non si è più saputo nulla. In particolare si chiede al Sindaco e agli assessori competenti quando si prevedono partano i lavori e quando si prevedono termineranno, di comprendere nella redazione del progetto anche associazioni come SAT e GRP che possano apportare un contributo positivo, avendo l'esperienza in questo campo, con suggerimenti e idee puntuali per una migliore riuscita. Ad esempio la modularità del percorso, che consentirebbe di dividerlo essenzialmente in tre livelli di difficoltà crescente. Se confermano la volontà di procedere anche con la realizzazione del parcheggio in Torresela, i consiglieri comunali Carlotta Zenari, Marco Weber, Danilo Dalla Brida, Danilo De Vigili.
Grazie consigliere Dalla Brida. Lascio la parola al Sindaco per la risposta.
Risposta all'interrogazione su avanzamento lavori ferrata Val d'Erri. Premesso che il Comune ha ottenuto il finanziamento per la ferrata in Val d'Erri dal Fondo Strategico Territoriale di tipo B, dove, con le amministrazioni comunali dell'epoca e con l'allora assessore dal DOS, si era deciso di puntare su progetti di tipo naturalistico e ambientale che valorizzassero il territorio rotaliano e la promozione turistica. Che l'amministrazione, già dal principio, ha coinvolto in vari incontri le associazioni interessate, SAT e GRP, e precisamente con le stesse si è studiato assolutamente il percorso e la tipologia di ferrata e si è redatto un verbale di condivisione del progetto. Tale progetto è stato consegnato per la relativa autorizzazione alla PAT nel giugno 2019. I tempi si sono allungati ancor più per via della pandemia in atto. Negli ultimi mesi abbiamo avuto numerosi incontri con il servizio Bacini Montani, che ha richiesto approfondimenti. Ora sembra si sia trovata la strada per sbloccare tecnicamente tale questione. Una volta ottenute le autorizzazioni, si procederà con l'appalto immediato dei due lotti, ponte e ferrata. I tempi di realizzazione saranno poi inferiori ai 12 mesi. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego, vuoi replicare?
Una breve replica, sì. Dunque, prima di tutto, naturalmente il documento di richiesta era datato 28 aprile e quindi magari qualcosa è cambiato da allora ad oggi. Mi riferisco soprattutto alla tempistica e alla modalità con cui si sta procedendo con il progetto esecutivo. Poi noi a suo tempo abbiamo fatto un accesso agli atti per avere disponibili i progetti e osservarli e abbiamo anche considerato il progetto un atto positivo dell'amministrazione, quindi siamo sostanzialmente a sostegno di questo progetto, come abbiamo, mi pare, già dichiarato presso la stesura del bilancio, eccetera. Una cosa però non c'è stata risposta, cosa alla quale invece non ci riteniamo d'accordo. Espressamente chiedevamo lo stato del parcheggio che abbiamo citato espressamente dentro l'interrogazione e forse con un tecnicismo non c'è stato risposto in maniera diretta. Potremmo avere qualche precisazione su questa cosa, sullo stato delle cose e se fosse possibile semmai discutere ancora su questo tema, perché riteniamo estremamente importante, come dice, come risorsa della comunità avere una opzione in più legata a questa occasione turistica che sicuramente non risulta essere favorita da un parcheggio che in qualche modo sposta qualsiasi visitatore già all'attacco della stessa e lo isola dalla cittadina, dal paese di Mezzolombardo, creando un danno alle attività commerciali, ai bar, a tutti quelli che sono i soggetti che potrebbero invece essere favoriti dalla presenza di turisti. Grazie.
Grazie consigliere. Prego, sindaco ancora.
Ma brevemente, sì, non c'era risposta nella parte dell'interrogazione perché eravamo in attesa della pubblicazione del bando del GAL, perché quello che voi descrivete come il parcheggio dove un tempo era previsto il giardino dei frutti dimenticati, ricordo peraltro mai realizzato, è un'opera che, sulla quale noi abbiamo avuto una progettazione di massimo, una progettazione preliminare, un'opera che vista la ristrettezza di risorse economiche erogate ai comuni in questi ultimi anni, naturalmente abbiamo deciso di spostare come priorità sulle opere dove ricercare un finanziamento esterno, evidentemente, quindi non utilizzare risorse proprie. Avrete senz'altro notato che negli ultimi due anni abbiamo presentato tale progetto tra quelli da finanziare al GAL del nostro bacino d'utenza. Anche quest'anno mi pare che non sia rientrato tra quelli finanziabili del GAL, per cui in questo momento rimane un progetto in stand-by in attesa di finanziamento, in attesa di trovare le risorse per poterlo realizzare.
Grazie Sindaco. Beh, facciamo parte del gruppo, scusa, no? Vabbè. È corretto, no? Perfetto, va bene. Ok, va bene Sindaco. Passiamo allora al quinto punto dell'ordine del giorno, interrogazione delle liste Crescere Insieme Futuro, insieme sulla realizzazione di una pista ciclabile in località Rupe. Prego, consigliere Zanari.
Allora, premesso che la bicicletta è il mezzo di trasporto ecosostenibile per eccellenza che ricoprirà ruoli sempre meno trascurabili per risolvere i problemi legati alla mobilità. L'abitato del comune di Mezzolombardo si trova in una zona prevalentemente pianeggiante, quindi teoricamente ben predisposto allo sviluppo per la mobilità ciclabile, ma in realtà ha investito molto meno di altri comuni nello sviluppo della propria rete ciclabile. Il collegamento con la zona Rupe è da sempre motivo di dibattito, ma è sicuro per pedoni e ciclisti. Considerato che all'interno del programma elettorale della maggioranza ci si riferiva in questi termini al tema in oggetto, consideriamo importantissima quest'opera per la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori che quotidianamente si recano nella zona artigianale, e considerato che, sempre secondo quanto riportato nel programma, è già stato realizzato il progetto preliminare e si intende proseguire l'iter con gli espropri necessari, Si chiede al sindaco e agli assessori competenti se si sta già procedendo con quanto promesso e, in caso affermativo, quando si prevede partano i lavori.
Grazie consigliere Zanari. Prego ancora il sindaco.
Grazie presidente. In riferimento all'interrogazione in oggetto si risponde come segue. Forse agli interroganti è sfuggito che nel bilancio di previsione recentemente approvato sono stati stanziati 150.000 euro proprio per il proseguo dell'iter di realizzazione del collegamento ciclopedonale della Ruppe, a riprova di quanto scritto nel nostro programma e dell'alta priorità che si vuole dare a quest'opera.
Posso? Oh no.
Okay. Prego, consigliere Zanari.
Sì, la critica era al fatto che fosse previsto nei 100 giorni di dei primi 100 giorni di mandato e così non è stato fatto. Poi la domanda all'interno dell'interrogazione. Sì. La domanda all'interno dell'interrogazione non era quanto ammontava l'investimento, ma quando partiranno i lavori.
Prego.
Grazie Presidente, ammetto che a meno che non mi sia sfuggito, ma non credo che nel nostro programma questa volta ci fossero delle opere o delle realizzazioni previste nei primi 100 giorni. Nel 2015 c'erano, nel 2020 non mi sembra che ci sia stata nulla rispetto, non sia stato promesso nulla rispetto a un impegno da prendersi per i primi 100 giorni. Sicuramente è un'opera che noi reputiamo tra le prioritarie in questo momento da realizzare a Mezzo Lombardo, tant'è vero che, e non torno a ripetere, in un momento in cui, quando abbiamo parlato di bilancio di previsione, abbiamo descritto il quadro finanziario con il quale siamo costretti ad operare, in parte straordinaria soprattutto, pur in questo momento, pur con questo quadro, abbiamo deciso di riservare ben 150.000 euro, sostanzialmente dei 5-600 che avevamo disponibili per le opere, per la parte straordinaria del nostro bilancio, già nel primo bilancio di previsione, questo del 2021. Quindi questo è sicuramente il primo segnale della priorità che diamo rispetto a quest'opera. Adesso abbiamo in ballo l'assestamento di bilancio che porteremo in aula credo il 22 luglio, penso di poter già annunciare, e siamo al lavoro esattamente per cercare di capire come distribuire le risorse che nell'ultimo consuntivo che abbiamo approvato in quest'aula una decina di giorni fa ci hanno dato circa 600.000 euro spendibili di avanzo libero, quindi già quest'anno. Sicuramente integreremo anche quella parte, perché vorremmo riuscire ad avere quell'opera completamente finanziata per continuare l'iter di progettazione, ma soprattutto per poi andare ad espletare la procedura di esproprio, che è quella che naturalmente ci preoccupa di più rispetto alle tempistiche ed è quella per cui oggi non siamo in grado di dirvi si farà tra tre mesi, tra cinque, tra sei, perché c'è di mezzo evidentemente la procedura espropriativa provinciale. Stiamo trattando anche con la provincia in tal senso, stiamo cercando quindi di ridurre al minimo queste tempistiche, perché l'obiettivo sarebbe sicuramente appaltare i lavori entro la primavera prossima per poi cercare di completarli entro l'estate del 2022.
Grazie sindaco. Passo allora al sesto punto dell'ordine del giorno, interrogazione delle liste Crescere Insieme e Futuro Insieme sulla situazione del cimitero. Prego consigliere Weber.
Premesso che come gruppi di minoranza abbiamo ricevuto da parte di alcuni cittadini segnalazioni sullo stato di deterioramento estetico di alcune parti del cimitero. In particolare ci viene segnalato che nella zona delle edicole i muri sono coperti di sedimenti scuri e sporco e più in generale deteriorati dall'usura del tempo. Ci sono inoltre numerose ragnatele e più in generale la cura del luogo non è la stessa del passato. Considerato che a seguito delle segnalazioni abbiamo ritenuto di fare un sopralluogo informale e scattare alcune fotografie dei punti che presentavano le maggiori criticità, si chiede al sindaco e agli assessori competenti se l'amministrazione è informata del progressivo deterioramento estetico del cimitero ed in particolare dell'area sovracitata e delle ulteriori carenze segnalate dai cittadini e in che modo si intende intervenire per ripristinare un decoro adeguato all'importanza del luogo.
Grazie consigliere Weber, le rispondo io in quanto anche consigliere delegato al al cimitero. Ecco, in risposta all'interrogazione di oggetto comunico quanto segue. La problematica espressa nell'interrogazione dei gruppi consigliari Crescere Insieme, Futuro Insieme, non è di certo passata inosservata dall'amministrazione comunale, che da diverse settimane, anche attraverso il diretto interessamento del sottoscritto a queste politiche e dei competenti uffici comunali, sta portando avanti una decisiva azione atta a garantire una corretta pulizia, la manutenzione e il complessivo decoro dell'area cimiteriale, sia nella parte alta di detto luogo di culto, ovvero i campi comuni e i campi di mineralizzazione delle salme, che delle stesse parti strutturali citate, quali le murature delle edicole, del famedio e delle cinte murarie. Questi ultimi manufatti sono però soggetti ad un preventivo parere autorizzativo del competente servizio provinciale, già peraltro contattato. Si precisa che lo stato emergenziale è legato anche alla limitata presenza di operatori, come accennato prima il sindaco, dovuta in questo particolare momento anche alle problematiche causate dalla pandemia da Covid. Si comunica che si è già previsto un fondo adeguato in cui sono stati stanziati euro 10.000 per la manutenzione straordinaria del cimitero. A chiusura di questo premetto che già stamattina io personalmente ho avuto il contatto con la provincia, che nell'arco di 3-4 giorni ha detto che presenzierà in cimitero per l'attività collegata e connessa ai lavori di sistemazione e di decoro delle aree che avete espresso in interrogazione. Già da oggi si è già proceduto a un processo di l'erba, non sfalcio, ma di diserbo attraverso strumenti così biologici prescritti, previsti, e tra alcuni giorni andremo anche a iniziare un lavoro già concordato con l'azione 19 per le pulizie della parte alta. Ecco, io da parte mia dico che forse un richiamo si potrebbe fare anche a chi nel campo basso è concessionario o comunque erede di una tomba in concessione, che basterebbe anche poco, ma lo dico così a titolo personale, mettersi lì in 2 minuti, pulire quel trattino, quei 10 centimetri tra una tomba e l'altra. A volte si fa caso a questo e c'è poca attenzione anche al dovere civico delle persone. Prego, se concludo qua.
Allora, innanzitutto grazie per la risposta, ma a questo punto faccio una precisazione. Cioè, le interrogazioni e le mozioni che noi facciamo, le facciamo perché è il nostro lavoro, credo. Quindi noi presentiamo interrogazioni e mozioni, in questo caso, per esempio, l'abbiamo presentata perché, come è scritto nella mozione, tantissime persone ci hanno chiesto di presentarla, anche gente che probabilmente non ha votato per noi. Lo abbiamo fatto perché ritenevamo corretto farlo, siamo contenti della risposta e questo vale in generale anche sulle altre risposte. Dopodiché, a volte ci sono degli atteggiamenti che non riesco a capire, cioè vengono fatte delle domande, vengono date delle risposte, a volte un po' stizzose. Allora, personalmente queste cose qua, sinceramente non riesco a capirle. Si possono fare degli sbagli, si possono fare delle domande, faccio riferimento a prima che ho fatto una domanda e c'è stata una risposta stizzosa. Ho fatto una domanda, mi è stato detto che non si può, chiuso l'argomento, insomma, cioè non riesco a capire il motivo per cui bisogna ogni volta arrivare a questi livelli qua. Per quello che riguarda questa interrogazione qui, noi siamo contenti della risposta.
Grazie, consigliere Weber. Sì, dopo non riesco a capire il legame con l'interrogazione di prima, ma comunque passo a questo e passo al punto 7 dell'ordine del giorno, esame ed approvazione e modifica al regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati. Lascio la parola all'assessore Martinatti, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Al fine di adeguare le disposizioni al nuovo quadro normativo e al modello tariffario elaborato da ARERA, che è l'autorità che tra le altre cose regola anche l'ambiente, il regolamento della tariffa per lo smaltimento di rifiuti, se vi ricordate, è stato già adottato con delibera del Consiglio del 4 agosto 2020. Ora si rende necessario intervenire nuovamente per disciplinare alcuni aspetti. Come avrete avuto modo di vedere, sono circa una dozzina gli articoli oggetto della modifica. Sicuramente l'articolo 15 ha risentito delle maggiori modifiche. Trattasi del calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze. Mentre prima la quota variabile era calcolata esclusivamente in base agli svuotamenti, prevedendo uno svuotamento minimo, ora è costituita da una quota di servizi e da una quota di consumi. Altro articolo modificato in modo rilevante è il 18, relativo alle sostituzioni del comune al soggetto tenuto al pagamento. Fermo restando le agevolazioni nei confronti di coloro che producono elevate quantità di rifiuto, anziani, malati, disabili, e delle famiglie con bambini di età inferiore a 24 mesi, andando queste ad abbattere la parte variabile della tariffa, si rende ora necessario rimodularle a seguito appunto delle modifiche di quell'articolo 15. In sostanza, cambia il calcolo sulla tariffa, sulla parte variabile, quindi vanno anche rimodulate di conseguenza tutte quelle agevolazioni che non verranno toccate, ma chiaramente cambiando la parte variabile e il metodo di calcolo dovremo rimodularle. Inoltre, al medesimo punto, per l'anno 2021 abbiamo assicurato una percentuale di riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti alle attività economiche che a causa della pandemia sono state costrette a sospendere oppure a ridurre la loro attività. Le riduzioni andranno dal 50 al 100%, ripeto, quota fissa. Nell'emendamento proposto alla maggioranza, come avrete avuto modo di vedere, è stato ampliato il numero delle attività che beneficeranno di questo intervento. Questa manovra finanziaria viene da una specifica contribuzione da parte dello Stato che è collocata nell'avanzo vincolato di amministrazione. Io, se ci sono domande, sono a disposizione, come penso anche la vice segretaria e l'assessore competente. Grazie.
Grazie assessore. Prego consigliere De Vigili.
Ma allora, premesso che quando si abbassano le tasse, ovviamente, o in questo caso le tariffe, siamo tutti d'accordo, però ricollegandomi un po' anche ai discorsi fatti in precedenza dal consigliere Giorgio De Vigili, questo dei rifiuti è un tema che tocca ovviamente la sostenibilità. Quindi la mia domanda è se nell'ambito di queste agevolazioni per delle categorie particolari, vista anche la nuova organizzazione a cui si sta pensando, c'è, come dire, l'idea di comunque penalizzare o far pagare di più chi produce più rifiuti a fronte non tanto di una categoria di appartenenza, ma a fronte di una peggior gestione della cosa, perché spesso i risultati si ottengono in funzione di certi comportamenti. Quindi dire tutti quelli che appartengono alla stessa categoria di esercenti devono pagare la stessa cosa, volevo capire se i meccanismi tariffari incentivano, diciamo, la riduzione della produzione di rifiuti, perché spesso questi risultati si ottengono educando e incentivando certi comportamenti. Ora, questa è una materia che conosco molto bene, nel mondo del packaging c'è una sovrapproduzione di rifiuti. Il fatto che un commerciante faccia magari delle pressioni presso i suoi fornitori per dire guarda, mandami le cose scatolate in maniera diversa, oltre che essere un'azione, diciamo, encomiabile dal punto di vista ambientale, forse un'amministrazione su un tema specifico come quello dei rifiuti può favorire, diciamo, un comportamento virtuoso che io sono convinto la repressione funziona fino a un certo punto, anche se ovviamente va fatta. Poi sul tema dei rifiuti, voglio dire, in Italia abbiamo, no, migliaia di discariche a cielo aperto, però credo che in generale, anche per i comportamenti di cui si parlava prima sulle deiezioni, è un po' la spinta gentile, no? C'è una tecnica che si chiama nudging, che consiste nel dare dei messaggi positivi che riescono a ottenere dei risultati più che una repressione o qualsiasi altro, diciamo, atto coercitivo. Quindi la domanda è se il sistema tariffario in qualche modo prevede una diciamo un'incentivazione di comportamenti virtuosi, perché meno rifiuti vuol dire poi meno discariche, meno lavoro, meno inceneritori, eccetera, eccetera, eccetera.
Grazie, consigliere Vigili. Lascio la parola al sindaco alla richiesta.
Grazie presidente, ma no, volevo fare un accenno, poi naturalmente l'assessore o i tecnici saranno più precisi del sottoscritto, però mi piaceva l'argomento perché l'abbiamo sollevato più volte in quest'aula anche negli anni scorsi. C'è un piano rifiuti provinciale che non viene aggiornato credo da un decennio e che mi pare che, sentita qualche voce, ci sia in qualche maniera la volontà finalmente di riprenderlo in mano entro la fine dell'anno per fare qualche considerazione, proprio perché a suo tempo, quando questo piano fu redatto e una volta veniva aggiornato annualmente, poi quando si è persa l'attenzione rispetto alla possibilità di realizzazione dell'inceneritore, ci si è un po' fermati rispetto a questo tipo di esigenza. Ricordo che la nostra amministrazione a suo tempo, ma parlo non nostra di questi ultimi anni, parlo dell'amministrazione Borga, della quale io facevo parte negli anni tra il 2005 e il 2009, aveva esattamente proposto all'interno del consorzio dei comuni un meccanismo virtuoso che andasse proprio in questa direzione e che quindi non si andasse in qualche maniera a lanciare il messaggio ai cittadini quando svuoti paghi, ma che si andasse in qualche maniera a lanciare un messaggio diverso dicendo partiamo da una quota monte dalla quale tu, differenziando bene, svuoterai meno e quindi risparmierai. Questo era un meccanismo che secondo noi innescherebbe un sistema virtuoso da parte del cittadino in maniera anche, se vogliamo, un po' forzosa da un certo punto di vista, ma che garantirebbe probabilmente risultati molto migliori rispetto a quelli che purtroppo abbiamo ottenuto, importanti per l'amor del cielo, perché se oggi in Trentino abbiamo una differenziata oltre il 90%, evidentemente significa che passi avanti ne sono stati fatti. Però quando sento parlare di meccanismi che andranno a ridurre la tariffa rifiuti, io storgo sempre un po' il naso, perché credo che se non andiamo in questa direzione sarà difficile, anche differenziando ancora meglio, anche riducendo il rifiuto secco ancora di più, ma sarà difficile abbassare la tariffa rifiuti nei prossimi anni per i cittadini. L'unico meccanismo, l'unica direzione da prendere, ed oggi per arrivare alla risposta non c'è un meccanismo di questo tipo evidentemente, è insistere all'interno soprattutto quando ci sarà data la possibilità di intervenire con le considerazioni su questo piano rifiuti provinciale che dovrebbe essere ripreso in mano, proprio per invertire un concetto che secondo noi potrebbe dare evidentemente i frutti che lei descriveva prima e sui quali devo dire io concordo pienamente. È evidente che la parte importante di questo regolamento, che naturalmente c'è la parte regolamento e la parte tariffa, per noi sotto il profilo politico, visto che l'ultima volta in quest'aula avevamo ragionato anche sul fatto di dire nel prossimo assestamento probabilmente prenderemo anche una decisione di puntare sugli investimenti piuttosto che sugli aiuti, evidentemente sui segnali d'aiuto da dare alle categorie, abbiamo deciso di farlo in questa maniera, però come stanno facendo peraltro molti comuni, non siamo più bravi degli altri. Leggevo sabato il comune di Rovereto, sentivo l'altro giorno il comune di Cles, anche sulla stampa è stata data molta enfasi insomma al fatto che questi comuni abbiano deciso di aiutare le categorie economiche che erano state costrette a rimanere chiuse nel periodo della pandemia. Faccio notare che noi prudenzialmente nel bilancio di previsione avevamo scritto cifre un po' più prudenziali, percentuali più prudenziali, in realtà a chi è rimasto chiuso nei mesi della pandemia, poi sarà più preciso di me l'assessore Kaiserman delle attività economiche, ma contiamo di scontare l'intera tariffa fissa dei rifiuti, quindi il 100%. Per chi evidentemente non è stato chiuso ma ha naturalmente subito la chiusura forzata che c'era, naturalmente dipendente dai colori delle zone nei periodi primaverili e invernali, prevediamo una quota di sconto del 50% della tariffa fissa. Non sono cifre banali, sono evidentemente segnali che non risolvono il problema delle nostre categorie economiche, però crediamo che sia in questo momento prima di tutto un segnale d'attenzione, un segnale di una riconoscenza e del fatto che da parte dell'amministrazione c'è l'assoluta convinzione che le piccole nostre attività economiche rappresentino il motore della nostra borgata e quello che può riprendere a riportare in vigore anche nella nostra borgata l'economia, diciamo così, circolare di Mezzo Lombardo. Quindi un segnale, ripeto, neanche troppo, perché poi ascolteremo dall'assessore comunque di che cifre parliamo, che speriamo sia d'auspicio, ripeto, soprattutto perché c'è bisogno di rimettere in moto tutto un sistema economico che anche grazie a questi piccoli aiuti può trovare giovamento per la ripartenza.
Grazie Sindaco, come accennato lascio la parola all'assessore Kaiserman.
Grazie, buonasera. Beh, io non faccio altro che integrare insomma quello che si è appena andati a dire con magari qualche esempio insomma legato appunto alle tariffe. Ricorderete tutti che ci fu un distinguo tra codice Ateco di un tipo e di un altro e in base a questi appunto si decise chi beneficiava di un certo tipo di aiuti e altri che ne avrebbero beneficiato meno. Quindi qui c'è una differenziazione legata appunto alle attività economiche e commerciali che abbiamo sul nostro territorio chiaramente, e quindi posso fare degli esempi insomma che chiaramente variano in base alla metratura, alla superficie chiaramente degli esercizi commerciali. Ci sono esercizi commerciali, possiamo fare dei nomi, tanto non sono certo segreti, insomma tipo il Bazar Maurina insomma, che ha una superficie di metri quadrati 354, che avrà uno sconto totale, quindi di quota fissa, di 261 euro. Negozio abbigliamento Bordino, ad esempio, che in questo caso andrà invece ad avere una scontistica sempre del 100%, quindi andrà ad avere un risparmio di 123 euro. Ci sono invece realtà che beneficiavano solo di aiuti parziali e che sono altri tipi di attività, come può essere ad esempio i negozi di abbigliamento per bambini, che sappiamo in questo caso invece potevano rimanere aperti perché negozi specializzati. Ad esempio c'è un Bebè d'Amour che ha 111 metri quadrati, dovrebbe pagare 81,87 euro, ne pagherà 40,94 euro. Erboristerie ad esempio, Erboristeria Lerica 137 metri quadrati, da 101,05 euro passerà a 50,53 euro. Insomma, ecco, questo per far semplicemente completezza di informazione legata appunto alla tipologia e delle cifre di cui stiamo parlando. Insomma, ecco. Grazie.
Grazie consigliere. Prego, consigliere Dalla Brida.
Ecco, volevo dire questa cosa. A me hanno sempre detto che non esiste il pasto gratis, cioè quel che fondamentalmente non paga qualcuno lo paga qualcun altro. In questo caso evidentemente lo sconto che si fa ai commercianti è in ogni modo una tariffa che pagherà l'intera comunità, ma credo che sia sostanzialmente come si dice un segno di doveroso da parte della comunità di sostegno e una necessità quella di favorire fondamentalmente le attività commerciali con questo tipo di piccolo sconto tra l'altro, e quindi credo che in linea generale personalmente mi trovo d'accordo.
Grazie consigliere. Sindaco, prego.
No, solo in realtà per dire che non è in realtà così, perché in questo caso non andiamo ad utilizzare risorse comunali come per esempio poteva essere l'avanzo di amministrazione, altrimenti l'avremmo fatto nell'assestamento come vi dicevo, ma qui utilizziamo dei fondi statali che erano Covid sostanzialmente messi a disposizione delle amministrazioni comunali esattamente per cercare di fare un lavoro e di calmierare quindi i mancati gettiti, diciamo così, che anche le attività come queste hanno subito in epoca di pandemia.
Grazie Sindaco. Qualcun altro deve prendere parola? Allora andiamo, segretario, mi corregga, andiamo a approvare l'emendamento.
Sì, prima si vota l'emendamento presentato, no?
Prego, andiamo a leggere per salto di mano, sì, chiaramente. Ok, chi è d'accordo? Favorevoli? All'emendamento, si sembra. Mi correggano i scrutatori.
17 favorevoli.
Grazie, consigliere. Allora adesso passiamo alla votazione, così come emendata. Prego, consiglieri. La leggiamo? No? Sì, leggiamo. Allora do lettura del dispositivo, scusate. Allora, di approvare per quanto esposto in premessa le modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, TARIP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 4 agosto 2020, come in premessa descritte e secondo quanto risultante nel testo allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale allegato A. Allora, delibera di approvare l'emendamento all'articolo 18,2 bis del regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva presentata in data 24/6/2021. Punto 3, di dare atto che il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva ha efficacia dal 1 gennaio 2021, di dare atto che la previsione dell'onere economico derivante dall'applicazione delle agevolazioni definite a seguito della determinazione delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie per l'anno 2021 troverà copertura previsionale in un'apposita voce di stanziamento del bilancio di previsione 2021-2023. Di trasmettere tramite il portale del federalismo fiscale la presente deliberazione e il relativo regolamento al MEF ai sensi del comma 15 ter dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 201 del 2011. Di dare comunicazione a cura dell'ufficio tributi del presente provvedimento all'ente gestore Asia. Punto 7, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 193,4 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 35/2018 numero 2. Ok, allora mettiamo in votazione la delibera. Favorevoli? Scrutatori? Sì.
17 favorevoli.
Perfetto. Diamo allora mettiamo in votazione anche la diretta eseguibilità della delibera. Favorevoli? Quindi vedo all'unanimità è proposto e approvato l'emendamento. Passiamo quindi all'ottavo punto del giorno, mozione delle liste Crescere Insieme e Futuro Insieme sulla valorizzazione del biotopo di Mezzo Lombardo. Prego, consigliere Weber.
Al Presidente del Consiglio Comunale, oggetto valorizzazione biotopo di Mezzo Lombardo. Premesso che esiste nella nostra borgata, in località Ruppe, un biotopo provinciale con una flora e fauna di assoluto interesse. Tale biotopo è ad oggi praticamente sconosciuto alla maggior parte dei residenti. Considerato che sia da ritenersi opportuno che i residenti possano conoscere meglio il territorio nel quale vivono. Pur non essendo Mezzo Lombardo una zona prettamente turistica, esistono sul territorio delle medie e piccole strutture di accoglienza alberghiere e similari. Tali strutture hanno sicuramente interesse a che le potenzialità del biotopo siano valorizzate dall'amministrazione comunale. Sia da ritenersi interessante per progetti scolastici e visite didattiche. Verificato che tra i residenti esiste un appassionato fotografo naturalista dilettante, Henry Gottardi, che ha una profonda conoscenza del biotopo stesso e lo frequenta regolarmente e assiduamente per dare sfogo alla propria passione. Frequentazione che si è, nel tempo, concretizzata in un importante archivio fotografico inerente alla flora e la fauna del biotopo stesso. Il fotografo naturalista Henri Gottardi è disponibile a cedere le proprie foto per la realizzazione del libro stesso e a collaborare alla stesura dello stesso. Chiediamo a questa amministrazione comunale di valorizzare il biotopo in oggetto, incentivandone la conoscenza e frequentazione. A tal proposito abbiamo pensato a alcune proposte. Coinvolgere la scuola primaria con progetti didattici e visite guidate. Fornire una visita guidata mensile per la popolazione di Mezzolombardo. Incrementarne la conoscenza attraverso la stampa di un libro fotografico con le foto di Henri Gottardi e le didascalie di uno o più esperti naturalisti. Libro che verrebbe poi distribuito gratuitamente ai nuclei familiari della borgata. Alcune copie potrebbero essere messe a disposizione dell'azienda di promozione turistica per distribuire, al puro costo di stampa, ai turisti che ne facciano richiesta. Sottolineato che la disponibilità di Henri Gottardi a mettere a disposizione gratuitamente le sue stupende foto è un'occasione da non lasciarsi scappare. La valorizzazione del territorio e delle sue priorità è uno degli impegni che ogni amministrazione ha l'obbligo di perseguire costantemente. Il libro fotografico sul biotopo di Mezzolombardo è di sicuro interesse anche per i bambini e i ragazzi delle scuole della borgata che potrebbero, con l'aiuto degli insegnanti, conoscere meglio fauna e flora del territorio nel quale vivono. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e il Presidente del Consiglio ad attivarsi per contattare Henri Gottardi e accordarsi per la realizzazione di un libro fotografico relativo a flora e fauna nel biotopo di Mezzolombardo. A procedere quindi con la stampa del libro stesso e la distribuzione dello stesso alle famiglie di Mezzolombardo, alle scuole e all'azienda di promozione turistica. Ad impegnarsi nella valorizzazione del biotopo in oggetto, incentivandone la conoscenza e frequentazione. I consiglieri Carlotta Zenari, Marco Weber, Danilo De Vigili, Danilo Dallabridi, con richiesta di porre la questione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, c'è questo.
Grazie consigliere Weber. Apro la discussione sulla mozione presentata. Vedo che si è prenotato il consigliere Dallabrida, prego.
Ecco, volevo fare qualche precisazione in più su quel luogo che sta a sud di Mezzolombardo e che credo anch'io, per quanto non sconosciuto, ben pochi conoscono appieno sostanzialmente. Secondo me, prima di tutto, bisogna fare una premessa. Quello spazio, quell'area, è stata identificata come biotopo nel 1993, nella prima tornata in cui si sono definite le aree a protezione naturalistica, operazione realizzata dalla provincia su specifica richiesta della Comunità Europea. Già nel 1993 la Comunità Europea aveva obiettivi di carattere ambientale, aveva sentiva la necessità di ricucire il rapporto uomo-ambiente e capiva il problema degli animali che si stanno estinguendo, delle specie che si stanno perdendo, eccetera, e si è posta l'obiettivo a livello europeo di proteggere alcune aree che venivano in quel momento, in quel periodo, proposte dalla provincia attraverso delle verifiche, delle ricerche sul territorio. È stata individuata quell'area che è di 45,42 ettari ed è stata individuata ed è stata codificata a livello europeo con la sigla EUAP 0478. Questo non è soltanto una sigla di comodo, è un codice che in qualche modo rappresenta la proprietà, almeno intellettuale e culturale, di quell'area da parte della Comunità Europea, tanto che la provincia, il comune e tutti gli enti che sono a livello inferiore alla Comunità Europea non può intervenire su quell'area se non per cercare di migliorarlo dal punto di vista ambientale. Ci sono dei vincoli fortissimi che sono stati forzati soltanto in una circostanza, in quella del famoso passaggio della via di collegamento, dove è stato realizzato il ponte e l'infrastruttura viabile del ponte dell'Ululone e quanto altro, dove è stata sovvertite le logiche di protezione europea. Però questa è un'altra questione. La forza e l'importanza di quel luogo è sostanzialmente che rappresenta un ambiente davvero unico. Sostanzialmente in quel luogo è presente l'unico habitat, uno dei pochi habitat a livello italiano, addirittura, dei fiumi di fondovalle, fiumi alpini di fondovalle cosiddetti. Ossia, in quel luogo c'è la flora e la fauna che hanno rideterminato la cosiddetta wilderness, cioè il ritorno alla natura, il ritorno allo stato primogeneo del luogo come si presentava l'intera valle circa 10.000 anni fa. Dal 93 ad oggi non è stato fatto nessun intervento umano in quel luogo, se non marginale e se non di potenziamento, diciamo, e quindi ci troviamo con un brandello di territorio che è esattamente quello che un tempo era caratteristico dell'intera valle e che ora è presente, ripeto, soltanto lì e in qualche altro posto in Italia, sul parco del Ticino, lungo il Tagliamento, ci sono piccole zone di questa tipologia di habitat che però naturalmente non sono qui, non sono da noi. Ora, valorizzare questa peculiarità, secondo me, oltre che conoscerla, sarebbe importante, ecco, dare soprattutto la chiave di lettura dell'importanza di questo luogo. È determinante. Tutti noi, probabilmente, quando andiamo in quel posto, non riconosciamo nulla di speciale, forse perché c'è molto vicino come luogo. Però, se invece lo visitiamo con una chiave di lettura diversa, con un'interpretazione di qualcuno che di queste cose se ne intendi davvero e faccia sì che si riconoscano in questo ambiente delle peculiarità che altrimenti non sono esplicite, potrebbe diventare davvero una questione davvero significativa. Ecco, non vado a raccontare altro, vi dico soltanto che il bosco laggiù è praticamente a livello di riserva integrale, ossia è quasi un luogo privo di presenza umana, ma dal 93 ad oggi, quindi gli alberi cascano, marciscono, tutto lo stato della natura si sviluppa in modo autonomo, senza forzature, senza nessun tipo di interferenza, e quindi questa è una condizione davvero unica, se si considera in questa lettura. Ecco, lì c'è un bosco di molto importante di pioppo, di salice e qualche ontano, cose che, ripeto, non si trovano da nessuna parte. Se considerate con tempo l'intera valle era caratterizzata da questo tipo di vegetazione e questo tipo di ambiente, e che evidentemente l'uomo, per motivi giustamente produttivi e culturali, ha trasformato tutta la valle in vigneti, in abitazioni, in luoghi che sono più propri al proprio vivere, dobbiamo anche considerare che forse uno spazio come quello, davvero dobbiamo riconoscerlo alla natura, che in modo che lo possa, fra virgolette, tutelare, e lì possano continuare ad esistere delle specie che altrimenti non avrebbero scampo e non potrebbero sopravvivere in nessun altro luogo se non in quel luogo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Dalla Brida. Sindaco, ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente, grazie ai consiglieri. Come premessa, innanzitutto, anche da parte nostra, devo dire, c'è qualche idea di valorizzare. Naturalmente noi cerchiamo di valorizzare tutti quelli che sono gli aspetti particolari del nostro territorio, cerchiamo di valorizzare il nostro intero territorio comunale. Tra questi, naturalmente, una menzione importante la merita sicuramente il nostro biotopo. Prima di spiegare e di motivare naturalmente il nostro voto, volevo permettermi, naturalmente può non essere naturalmente né gradito né ascoltato, ma un consiglio, perché per il futuro, quando ci sono mozioni di questo tipo, che ripeto hanno dei contenuti naturalmente anche per certi versi e per molti aspetti condivisibili, quando però si vuole richiedere alla fine sostanzialmente di trovare una collaborazione con un artista piuttosto che con un artigiano, piuttosto che con, sarebbe bene non citare nome e cognome, perché voi capirete bene che ora noi, non voglio dire che abbiamo in qualche maniera tolto la possibilità di fare questo con questa mozione, però avevamo avuto anche noi qualche contatto con l'appassionato di fotografia che voi avete descritto, però evidentemente ci sono tutte delle regole burocratiche che ci impongono naturalmente gare, selezioni, eccetera, per cui ripeto, senza nessuna vena polemica, ma magari la prossima volta che c'è una cosa di questo tipo, se evitiamo di mettere nome e cognomi, sarebbe più importante, proprio perché sarebbe bello che poi si potesse dare questo tipo di incarichi a persone che vivono il paese, che magari vivono esattamente quel luogo, e non andare a ricercarle all'esterno, come naturalmente poi una selezione magari potrebbe naturalmente prevedere. Il nostro voto sarà un voto di astensione, non evidentemente per il motivo che ho citato poc'anzi, ma perché c'è già un'idea, insomma l'assessore Kaiserman ci ha presentato alcune idee in giunta, esattamente per valorizzare e per far conoscere il biotopo. Ci sembra però limitativo, ma poi credo che lo spiegherà lui, non andare a fare una mostra fotografica magari su un libro, ma proporre queste fotografie magari in un contesto diverso, ma lascio poi all'assessore spiegare.
Grazie Sindaco, prego Assessore.
Sì, sicuramente il personaggio in questione era stato appunto contattato anche da noi in maniera preventiva, e sicuramente con lui c'era stata una dimostrazione di interesse, ma al di là di questo sarebbe bene riuscire a coinvolgere chiunque altro abbia questa passione di poter valorizzare sotto qualsiasi altra forma il biotopo, e quindi non solo foto a livello professionale come quelle che il soggetto in questione realizza, ma magari anche semplicemente appassionati o cittadini che si trovano a transitare per il biotopo e hanno piacere magari di immortalare qualche situazione che loro trovano carina, interessante. Sicuramente, ecco, più che confezionarne un libro, che implica il fatto che qualcuno poi debba a sua volta sentirsi interessato e quindi andare a cercare il libro e informarsi di conseguenza, quindi vorrebbe dire già conoscere la realtà del biotopo, perché altrimenti non sarebbe interessato ad andare a cercarsi un libro. Piuttosto la mia idea, che suggerivo all'amministrazione chiaramente, ma a tutti quanti voi, è quella di creare dei passaggi all'interno del centro abitato, dove anche non volendo la gente si trova ad avere a che fare col biotopo, quindi creare delle situazioni per cui possa essere possibile, durante una passeggiata in paese piuttosto che in altre situazioni, trovare degli scorci di quelli che sono appunto quello splendido sito naturale che è laggiù, però proposti appunto all'interno dei camminamenti del paese piuttosto che in altre situazioni, che, ripeto, stimolerebbero sicuramente molto di più la curiosità anche di chi esattamente non sa, non conosce l'esistenza di questo biotopo, dal domandarsi appunto dov'è, se è raggiungibile, se è visitabile o meno. Quindi, piuttosto che, ripeto, confezionare un qualche cosa e quindi spingere la gente ad andare a cercarlo, fare in modo che la gente ci sbatta dentro il naso anche non volendo, insomma, crediamo che questa possa essere una formula diversa sicuramente di promozione della realtà. E quindi, ecco, l'idea poteva essere quella di esporre delle immagini appunto in paese, piuttosto che altre iniziative coinvolgendo Proloquo e commercianti, che poi nel dettaglio andremo a definire magari in occasione di eventi che già in paese vengono comunque programmati. Ecco, però mi fermerei qui per il momento, perché fin quando non c'è una cosa concreta, un progetto concreto, insomma, non vorrei poi andare a dire cose che magari poi diventano irrealizzabili o meno, insomma. Ecco, però l'idea potrebbe essere questa, a questo punto di vista. Grazie.
Grazie Assessore, ha chiesto la parola al consigliere Danilo De Vigili, prego.
No, volevo, diciamo, fare una considerazione, no? Sì, certamente da parte nostra, diciamo, c'è stata questa, chiamiamola forse ingenuità, anche se ovviamente avete ben compreso tutti, l'obiettivo non era quello di fare un progetto fatto e finito. E così mi rivolgo anche alla proposta dell'assessore, perché io penso che quando ci sono da fare delle cose importanti come questa, ben vengano tutte le proposte, ma forse bisogna affidarsi a qualcuno che, tra virgolette, lo fa di mestiere, no? Questo vuol dire che forse la proposta potrebbe essere quella di bandire un concorso di idee, tra l'altro queste cose si possono fare anche gratuitamente, perché può essere una valorizzazione. Cioè, io non sono un esperto, magari lei sia assessore, quindi non lo so quale potrebbe essere l'idea più bella, più vincente. Oggi sono le multinazionali che fanno il crowdfunding di idee per farsi dare le idee dall'esterno. Forse un progetto del genere, dove magari tra i presenti non c'è nessuno che è un esperto naturalista, io ho lavorato al WWF ma non facevo quello, potrebbe essere l'occasione, no? E quindi magari fare una mozione in cui si dica: apriamo un concorso di idee perché abbiamo questo oggetto. Poi, se l'idea è quella di fare delle postazioni a mezzo lombardo, che trovo sicuramente interessante, di fare un sito, un libro, un film o qualcosa, viene però magari valutata attraverso un concorso di idee, ripeto, che non deve essere necessariamente oneroso, no? Ma che ci mette davanti magari a delle soluzioni professionalmente valide, che superano un po' magari la nostra buona volontà, che non metto in dubbio, ma come dicono a Milano, Ophelè fa il tuo mestiere, cioè, no? Ognuno deve fare. Quindi se io ho bisogno di un'operazione del genere, senza scomodare dei guru, e questo forse potrebbe essere, e anche in un momento di limitate risorse come queste, una strada da perseguire tutte le volte che abbiamo un'idea, abbiamo un soggetto, ma magari non abbiamo l'idea nel cassetto vincente, perché nessuno di noi è un creativo, un eccetera eccetera. Ecco, quindi capisco l'astensione, ma magari si potrebbe anche creare, che non so, una mozione congiunta, perché quando si parla di cose che valorizzano il paese, secondo me, cioè, non è che dobbiamo fare la gara a chi ha l'idea migliore, no? Nel senso che forse l'idea migliore è quella che è vincente per il paese. Ecco, tutto qua.
Grazie, consigliere De Vigili. Non so se qualcuno vuole aggiungere dell'altro. Scusa, prego, consigliere Weber.
Beh, io faccio presto. Allora, premesso che, come ha detto adesso Danilo De Vigili, la nostra è una proposta, se viene accettata bene, se viene accettata anche modificata va bene lo stesso, nel senso che non è che ci poniamo per dire o così o pomi, insomma, no? Cioè, l'obiettivo era quello di parlarne e di parlare di questo argomento. Il nome di Henri Gotthardi è stato fatto perché ovviamente prima gli è stato chiesto se c'era disponibilità, e soprattutto era un modo per affrontare il discorso e dire c'è comunque della gente che se ne intende e che mette a disposizione, in questo caso, il proprio lavoro, le proprie foto, la propria passione, per eventualmente un progetto a favore di Mezzo Lombardo. Voglio solo fare una precisazione riguardo a quello che ha detto l'assessore Casama. Cioè, l'idea era quella di darlo il libro, non di farlo e aspettare che la gente venga a prenderlo. Era proprio quello di fare un ragionamento in più, cioè far presente alla gente che esiste il biotopo, e attraverso le foto e attraverso le didascalie alle foto spiegare quello che questo biotopo è, perché lo dico chiaramente, io ci sono andato tempo fa e molte cose non le sapevo nemmeno io. Quindi quello era l'obiettivo. Dopodiché, se viene fatto in una maniera diversa, va bene uguale, insomma, non è un grosso problema questo.
Se altri non richiedono la parola, metto in votazione. C'è nessuno? No. Ok.
Chiedo scusa.
No, scusa, mi dica,
consigliere De Vigili. Se siete d'accordo voi della maggioranza, fate una mozione, si fa una mozione insieme su un concorso di idee, cioè per mettere in votazione una cosa, se no si va da nessuna parte. Credo che mi sembra un discorso molto equilibrato quello di Danilo, al di là delle singole idee di ognuno, che sono validissime, però credo trovare la possibilità di mettere un concorso di idee sulla valorizzazione del biotopo, e poi se no, altrimenti ci troviamo sempre alla fine che ci si alla fine, cioè, ci abbattiamo da soli su delle proposte interessanti che mi sembra anche da parte vostra condivise, per cui forse magari, visto che mi sembra che potrebbe essere un modo per lavorare su questo punto qua, ecco.
Grazie, consigliere. Sì, la mia titubanza iniziale alla votazione era data proprio da questa, così, questo dubbio, tra virgolette, che aleggiava. Prego, al consigliere Kaiserman.
Sì, l'unica cosa eventualmente, ecco, se mi permettete, magari gradirei fare un passaggio anche con altri soggetti del paese, quindi consorzio commercianti in primis, poi Proloco. Una volta raccolte eventualmente le loro indicazioni, possiamo condividere eventualmente una cosa, insomma, ecco, di questo tipo. Insomma. Grazie.
Grazie, assessore. Prego, sindaco, magari.
Sì, visto che comunque c'è una, diciamo così, un'idea comune di valorizzazione di quest'area. Io premetto già che non entrerei nel merito se con un concorso di idee, se come, se quando, ma comunque su un progetto che possa magari permettere di conoscere le persone. Su questo magari chiederei 5 minuti di sospensione in caso del Consiglio per riunirci come maggioranza per provare a proporvi un dispositivo di mozione che io direi a questo punto, anche alla luce di quello che diceva l'assessore, tralascerebbe sostanzialmente le premesse della mozione e andremo a votare naturalmente solo il dispositivo, in questo caso congiunto, se siete d'accordo e se il Presidente ce lo concede.
Sicuramente sì. Chiedo allora la sospensione 5 minuti. Allora, siamo tutti, sì. Sulla mozione così pensata e corretta, si pensava di tenere quelle premesse iniziali, levando dal verificato che l'ultima parte, impegnando poi il Consiglio Comunale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio a impegnarsi nella valorizzazione del biotopo in oggetto, incentivandone la conoscenza anche attraverso progetti specifici e di collaborazioni con persone e realtà del territorio. Chiedo se così come è scritta può essere condivisa.
Per favore la ripetete, per favore, grazie.
Allora, togliendo le parti, le premesse iniziali, dunque lasciando esistere nella borgata tale biotopo è oggi praticamente sconosciuto, considerato che, i tre punti del considerato che, via il resto e il Consiglio Comunale, sì, lasciamo via quel pezzo lì, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e Presidente del Consiglio ad impegnarsi nella valorizzazione del biotopo in oggetto, incentivandone la conoscenza anche attraverso progetti specifici e di collaborazioni con persone e realtà del territorio.
Va bene.
Prego, Consiglio della Brida.
L'unica cosa, siccome l'argomento è specialistico, evidentemente sarebbe opportuno citare il fatto che evidentemente non solo le persone del territorio, che magari non abbiamo un naturalista oppure un esperto di questo tipo di levatura, si possono coinvolgere, ecco. Non so se è limitativo, voglio dire, la parte finale, ecco, se non è limitativa sono già d'accordo, ecco. D'accordo?
No, grazie. Consigliere, Sindaco, prego.
Non è limitativa, perché poi il progetto va costruito e in funzione del progetto che si deciderà di portare avanti si coinvolgerà chi di dovere. Questa è una fase preliminare, però non vorrebbe essere solo il progetto dell'amministrazione comunale, magari si vorrebbero coinvolgere altri attori per capire cosa è meglio fare, poi evidentemente sì.
Considero il testo sostenibile, ecco, sostenibile.
Grazie consigliere, se non altri non tendono, mettiamo in votazione la mozione così presentata e corretta, prego consiglieri, i favorevoli. Allora, 17 favorevoli, all'unanimità. Passiamo allora all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Allora, presentato sempre dalle liste Crescere Insieme, Futuro Insieme, sulla eliminazione delle barriere architettoniche. Prego, consigliere Zenari.
Sì,
prego.
Poi la seconda parte più tecnica, magari la espone meglio Danilo. Allora, eliminazione delle barriere architettoniche. Una barriera architettonica è un qualsiasi ostacolo che impedisce la fruibilità, premesso che una barriera architettonica è un qualsiasi ostacolo che impedisce la fruibilità degli spazi ad una persona con ridotte o limitate capacità motorie, sia in ambito pubblico che privato. Ci sono diversi esempi di barriere architettoniche, un semplice marciapiede per strada, magari troppo stretto perché impedisce il passaggio con la carrozzella o con il passeggino, o in ambito domestico una scala, a prescindere dal numero di gradini che la compongono, oppure un dislivello o un semplice cordone a bordo strada. Sono barriere architettoniche anche un segnale mancante che impedisce a un non vedente di orientarsi nei luoghi pubblici o un corrimano posizionato ad un'altezza sbagliata. Premesso che, nonostante, come scritto nel 13° articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, secondo l'articolo 3 della Costituzione italiana, sono ancora tanti passi da fare verso la parità e una cultura dell'accessibilità. Considerato che le barriere architettoniche colpiscono tutti, bambini, anziani, genitori con passeggino, cardiopatici, persone che si muovono con le stampelle, con la carrozzina, non vedenti e ipovedenti, passeggeri con valigie, chi calza scarpe con tacchi sottili, chi trasporta borse della spesa, donne in stato di gravidanza, eccetera, togliere le barriere è un investimento sul presente e sul futuro. Per legge, secondo l'articolo 32,21 della legge numero 41, la redazione del PEBA, piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche, è obbligatoria per le amministrazioni pubbliche e l'inadempienza può comportare azioni legali. Ciò nonostante, ad oggi i termini di attuazione sono stati frequentemente disattesi, come nel caso del nostro comune. Verificato che Mezzo Lombardo non è priva di barriere architettoniche, che sono ancora molti i punti critici che impediscono un'equa circolazione all'interno del nostro comune, verificato inoltre che anche all'interno del recovery plan si prevede di destinare fondi a questo scopo, in particolare nelle missioni 2 e 3, ci si concentra sugli interventi per la mobilità, il trasporto pubblico locale e le linee ferroviarie che favoriscano il miglioramento e l'accessibilità di infrastrutture e servizi per tutti i cittadini. Abbiamo quindi pensato ad un iniziale percorso che coinvolga i punti principali del paese, dalla farmacia agli alimentari, dall'ospedale alla chiesa, dalla scuola alla biblioteca, eccetera, andando ad individuare i punti di sbarramento da eliminare. In allegato, infatti, riportate un progetto, quello di cui parlavo prima, che vi spiegherà Danilo, contenente tutti gli interventi necessari per rendere Mezzo Lombardo più accessibile per tutti. Sottolineato che il percorso da noi indicato è stato individuato sotto suggerimento di persone con disabilità e quindi più vicine e consapevoli delle criticità, e che nonostante ciò è necessario redigere un progetto più accurato. Sottolineato inoltre che esistono associazioni cooperative come Andicrea che si occupano proprio dell'eliminazione delle barriere architettoniche alle quali richiedere una consulenza e sottolineato inoltre che siamo convinti che l'eliminazione delle barriere debba essere considerata una priorità pubblica, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e il Presidente del Consiglio ad eliminare le barriere architettoniche riportate nel progetto sopra, con l'auspicio che sia la miccia per la presa in considerazione più seria e consapevole della problematica e l'inizio di una serie di interventi che mirino ad eliminare tutte le barriere architettoniche di Mezzo Lombardo. Quindi, se posso fare un po' il punto della situazione prima, il punto di partenza è quello che secondo noi, secondo tutti presumo, ogni persona debba avere le stesse opportunità e la possibilità di essere autonoma e autosufficiente. Per come è ora il Paese abbiamo notato che sono molti punti di criticità, e basta pensare ad esempio ai semafori che mancano di segnalazioni sonore. Il lavoro che abbiamo proposto è appunto frutto della collaborazione con persone che hanno delle disabilità e che quindi conoscono il problema. E inoltre è sempre difficile per noi che non abbiamo disabilità prendere coscienza del problema e di quanto anche un semplice gradino può essere di difficoltà. Da poco Trento si sta attivando per avere un PEBA e ci sono molte appunto le associazioni con le quali potremo prendere parola o contribuire per avere dei suggerimenti sicuramente più accurati e inoltre potremmo far rientrare questo progetto all'interno di quelli finanziati dai fondi europei. Ti lascio la parola, Danilo.
Sì. Ecco, tanto per proseguire il discorso, come minoranza, noi ci siamo posti il dovere di discutere di questo tema dentro questa aula, naturalmente, ed è l'obiettivo principale, quello di riuscire ad avere una sensibilità diversa rispetto a queste problematiche da parte di tutto il Consiglio e poi evidentemente dell'intera cittadinanza, proprio perché nessuno è scevro da questo tipo di problematiche, evidentemente prima o poi, per mia esperienza purtroppo, tutti dovremo, fra virgolette, fare i conti con delle disabilità e molto probabilmente, molto spesso anche, avere le difficoltà deambulatorie o ancora di ipovisione che ci metteranno nelle condizioni di avere, come si dice, degli handicap sostanzialmente. Ecco. Quando abbiamo ipotizzato di sollevare questo tema, abbiamo voluto fare qualcosa di più, ci siamo posti degli obiettivi. Gli obiettivi che ci siamo posti è di mettere in rete tutte le strutture pubbliche di primaria importanza, evidentemente come la chiesa, il comune, la biblioteca, il teatro, la posta, le strutture che sono prioritarie per ciascuno di noi, per la vita quotidiana, e di cercare di costruire su queste strutture almeno un percorso sicuro, di almeno evidenziare quali sono almeno i problemi, i difetti che un percorso per spostarsi da una struttura all'altra comporta. Ora, evidentemente non è affatto esaustivo questo lavoro, non è minimamente, anzi chiunque abiti fuori da questo percorso si troverà in ogni modo a dover affrontare i problemi di accesso o i problemi di percorrenza che sono in ogni modo inevitabile. Proprio per questo, secondo il nostro modo di pensare, il punto è sollevare il problema e non necessariamente risolverlo a priori o avere la soluzione in tasca per dei finanziamenti o ancora delle modalità con cui andare ad operare su tutti i punti. Mi piacerebbe che questo documento passasse anche negli uffici tecnici, presso coloro che in qualche modo devono poi fare le decisioni operative su come far percorrere il nostro paese ai pedoni, dove mettere le strisce pedonali, a che distanza dagli incroci, con che modalità realizzare i marciapiedi, le discenterie e tutte le caratteristiche tecniche che deve avere un percorso sicuro. Ora, ci siamo permessi di fare questo lavoro che va al di là della mozione o dell'interrogazione o della domanda verbale che avrebbe lasciato il tempo che trova, ma ci siamo messi a fare un'ipotesi di progetto, per quanto bizzarro, per quanto, ripeto, assolutamente singolare, dove abbiamo evidenziato tutte quelle che sono, ad avviso delle persone che abbiamo ascoltato, perché anche noi ci riteniamo ignoranti in questo contesto, per poter percorrere in sicurezza le strade del nostro paese. E ci siamo accorti che, e le foto che sono riportate riportano evidentemente, qui mi dispiace che non sia visualizzato attraverso un monitor o attraverso una visione più specifica, ma nelle foto che abbiamo messo in coda al percorso, abbiamo evidenziato quali sono le normali difficoltà di un ipovedente. Ad esempio, una delle cose che anch'io non conoscevo e mi ha stupito è che l'ipovedente normalmente, per tracciare la sua strada, si pone a bussare sul muro degli edifici per poter rimanere in traiettoria sul marciapiede. E questa cosa, che sembra banale, poi si scontra con tutta una serie di piccoli arredi urbani, piccole cose che in qualche modo ostacolano questo percorso o questa guida attraverso degli strumenti che sono banali, come il bastone che evidentemente lo aiuta a camminare, e che la pubblica amministrazione dovrebbe mettersi nell'ordine idee di leggere come un ostacolo per questo genere di attività, evidentemente, così come, e sono citate anche qui, gli impalcati dei ponteggi, o ancora le siepi eccessivamente sporgenti, o ancora, e qui davvero non voglio, come si dice, tediare tutti voi con il luogo, il punto, la zona dove è stato fatto, però molte discenterie, ad esempio molte strisce pedonali, passano su delle botole che molto spesso sono molto basse, molto affondate, e per uno che ha pochissima visibilità rappresentano un inciampo importante. Addirittura ci sono in alcune situazioni dei paletti che sono proprio in mezzo alle strisce pedonali, ad un'altezza critica per i maschietti. Ecco, diciamo che in alcune circostanze bisognerebbe avere maggiore attenzione, diciamo, per quello che purtroppo, per fortuna, noi non abbiamo, cioè un handicap. Sono indicati con dei cerchietti, con delle linee, con dei simboli, evidentemente tutta una serie di problematiche. Uno dei più emblematici, secondo me, tanto per concludere la sequenza, è quello che sta in via Damiano Chiesa, dove c'è addirittura un portabiciclette all'esterno della scuola, completamente a ridosso del muro, minimamente indicato, dove se uno arriva e, fra virgolette, ha delle difficoltà visive, sicuramente inciampa e sicuramente si fa davvero male. Ecco, queste sono piccole cose che secondo me un'amministrazione dovrebbe avere l'attenzione di curare e, ripeto, la cosa che dovrebbe fare davvero è iniziare a realizzare quello che è stato citato come PEBA, cioè un piano di sbarrieramento sostanzialmente, che di fatto è un'operazione che normalmente viene fatto attraverso dei gruppi di lavoro interdisciplinari ed è un percorso di progettazione partecipata, ossia si richiedono addirittura ai cittadini di dichiarare, denunciare i luoghi dove ci sono dei difetti costruttivi, dei difetti di urbanizzazione e dove evidentemente dopo questa denuncia si determina una mappa delle zone critiche, un po' come abbiamo fatto noi evidentemente in modo esemplificativo, si passa ad una progettazione di dettaglio e quando si trovano i fondi, quando si trova la circostanza, quando c'è l'opportunità di lavorare in quella zona, si interviene e si interviene in modo che davvero tutti i cittadini siano uguali a quel punto. Grazie.
Grazie, consigliere Labrida. Prego, sindaco.
Sì, grazie presidente. Allora, è evidente che, come hanno giustamente spiegato i consiglieri che mi hanno preceduto su questo tema, l'attenzione rispetto alla tematica superamento delle barriere architettoniche credo che non abbia evidentemente colore politico e non abbia nemmeno e non ci sia nemmeno bisogno di dirlo questo, insomma, credo che da parte di tutta l'Aula ci sia l'assoluta consapevolezza. Peraltro questa non è la prima volta che in Aula viene affrontato questo tema, ricordo il consigliere Luca Girardi che qualche anno fa portò all'attenzione del Consiglio questa problematica e da allora l'amministrazione comunale infatti aveva sensibilizzato, per così dire, l'ufficio lavori pubblici esattamente ad un monitoraggio costante e quindi cadenziato per inserire ogni anno nel bilancio di previsione delle somme attraverso che noi magari vediamo genericamente nel somma a disposizione dell'ufficio lavori pubblici per manutenzione eccetera, ma da riservare proprio esattamente al superamento delle barriere architettoniche. Quindi questo è un lavoro che noi abbiamo cominciato a fare già qualche anno fa, ogni anno interveniamo in una zona, in un punto, in funzione delle risorse disponibili e in funzione anche della gravità di quello che l'ufficio ci riporta essere stato segnalato o aver trovato evidentemente non fruibile dalle persone con scarsa deambulazione piuttosto che dagli ipovedenti. Il tema del PEBA, per esempio, è un tema molto dibattuto. In Trentino attualmente solo il Comune di Trento ne ha adottato una parte solamente per quel che riguarda alcune aree pubbliche della città come i parchi e poco altro sostanzialmente. Noi abbiamo fatto anche una richiesta all'ufficio urbanistica della provincia per chiedere se il PEBA è uno strumento che dobbiamo adottare noi che abbiamo la competenza dell'urbanistica in Trentino, trattandosi di una norma nazionale che si sormonta con altre norme che riguardano le barriere architettoniche. È stata molto celere nel rispondere quando avevamo fatto una prima richiesta che non se ne occupavano loro di chiedere a qualcun altro. Quando abbiamo messo a posto la domanda per invece chiedere che fosse naturalmente la dirigente del servizio urbanistico a risponderci, è passato un mesetto, per il momento due forse, e deve ancora risponderci, ma confidiamo che prima o poi questa risposta arrivi. Ma al di là di questo, ripeto, il nostro sarà su questo tema un voto di astensione perché crediamo di aver iniziato a fare qualcosa sostanzialmente, ma ci prendiamo l'assoluto impegno, per esempio, perché noi l'abbiamo scorso, ci sono delle assolute nella vostra mozione, nel vostro progetto, ci sono delle cose da tenere assolutamente in considerazione anche per il nostro ufficio lavori pubblici, anche in funzione magari di un piano più particolareggiato che verrà redatto quando entrerà in funzione anche il nuovo operatore dal 1° di luglio dell'ufficio lavori pubblici. E quindi non sottovalutiamo assolutamente una problematica come questa e anche il lavoro che avete fatto. Rilevo, peraltro, senza polemica, che uno dei più grossi lavori fatti in questi anni in tema di superamento delle barriere architettoniche riguarda la via De Gasperi. Mi pare che su questo non ci fosse stata tutta questa attenzione rispetto al superamento, ma l'attenzione era stata spostata, secondo me, politicamente, su altri temi, evidentemente. Però quello forse diciamo che è l'intervento di superamento delle barriere architettoniche più importante importante che è stato fatto a Mezzo Lombardo, ed è giusto forse anche ricordarlo, e questo è anche uno dei motivi per cui noi evidentemente ci asteniamo quest'oggi, ripeto, mettendoci naturalmente a disposizione anche in funzione delle considerazioni da fare rispetto a molte delle cose che possono essere prese in considerazione dai nostri uffici per migliorare la situazione oggi, ma anche domani e negli anni futuri.
Grazie Sindaco, prego consigliere Avrida.
Mi dispiace fare questa precisazione perché apprezzo il discorso del Sindaco, ma non riesco a non entrare in merito quando si parla di Via De Gasperi, delle logiche con cui si è operato. E per Via De Gasperi ricordo al Sindaco che c'era la possibilità di allargare il marciapiedi di un metro e quindi fare sia una ciclabile che una pedonale davvero a norma, davvero comoda e davvero a misura di cittadini, e la cosa non è stata fatta. Quindi quando lui dice che sono superate le barriere architettoniche, forse in una visione sua questo è capitato, ma in una visione mia no. Ecco, grazie.
Oltre alla mia e alla sua visione c'è una norma di larghezza dei marciapiedi e la visione di tutti che li vedono pianeggianti e perfettamente fruibili che supera la sua e la mia visione. È la realtà.
Prego, consigliere Zanari.
Allora, io premetto che non ritengo la risposta invece esaustiva e sufficiente, perché se fossi una persona con disabilità non mi accontenterei di avere non lo so, un problema che viene presentato una volta l'anno a seconda di quanta disponibilità economica ho, io lo vado a sistemare. Non è questo lo scopo della mozione che abbiamo presentato. È avere un progetto di fondo più ampio, più studiato e ad hoc per le persone con disabilità. Se parliamo di Via De Gasperi, ad esempio, noi abbiamo fatto il percorso anche con una persona che ha delle disabilità e ipovedente, e invece l'inclinazione del marciapiede lo mette in difficoltà. Quindi non sono d'accordo su quanto riportato e ritengo insufficiente l'impegno che si intende portare avanti.
Grazie consigliere. Se altri vogliono prendere la parola, altrimenti mettiamo in votazione la mozione. Allora, consiglieri, favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 5 favorevoli, 12 astenuti, siamo tutti, va bene? Chiudiamo la seduta e come aveva detto il Sindaco prima, ci troveremo per una nuova assemblea di consiglio verso il 15-20, ah, già terminata il 22, il 22 poi arriverà la comunicazione. Grazie a tutti e buona serata.